Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran e Francia, colloquio telefonico Raisi e Macron. Ancora Iran che sospende tutti i voli verso Afghanistan. E i droni pakistani bombardano Panjshir, Islamabad complice dei talebani? Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 6 settembre 2021. E cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, il commento che riguarda Green Pass in Italia. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi che riguarda il tema dell'Afghanistan e l'ipocrisia occidentale. E ora passiamo subito alle notizie. Il presidente iraniano, in un colloquio telefonico con il suo omologo francese, ha sottolineato che Teheran accoglie con favore lo sviluppo delle relazioni bilaterali con Parigi, soprattutto in campo economico e commerciale. Siamo pronti ad avviare una cooperazione globale con l'Europa partendo dalla Francia, ha detto ieri Ebrahim Raisi, citato dall'IRIB. Il presidente iraniano ha inoltre ribadito che l'indipendenza politica dell'Iran e della Francia è una base preziosa per stabilire relazioni equilibrate, forti e stabili tra i due paesi. Raisi ha reso noto che la Repubblica Islamica segue sempre la stessa politica di sostenere il popolo iracheno nell'instaurazione di pace e tranquillità nel loro paese e che la cooperazione interregionale è molto utile per stabilire la sicurezza. L'Iran sospende tutti i voli verso l'Afghanistan. Il portavoce dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Iraniana ha dichiarato che tutti i voli dell'Iran all'Afghanistan sono stati sospesi. Mohammad Hassan Zibabakhsh, in un'intervista all'IRIB, ha reso noto: fino a nuovo avviso non ci saranno voli per l'Afghanistan e tutti i voli verso questo paese sono stati interrotti. Considerando gli sviluppi in Afghanistan e l'insicurezza del cielo e dello spazio pubblico di questo paese, la Repubblica Islamica non avrà voli per l'Afghanistan fino a nuovo avviso, ha concluso Zibabakhsh. Secondo le fonti informate, i droni pakistani hanno bombardato le posizioni delle forze di resistenza afghane nella provincia del Panjshir. Secondo l'agenzia iraniana YJC, l'ultima roccaforte delle forze di resistenza in Afghanistan è stata bombardata ieri dai droni dell'aeronautica pakistana. L'ex parlamentare Samangan Zia Arijand ha affermato che i droni pakistani hanno bombardato Panjshir usando bombe intelligenti. L'attacco dei droni è avvenuto nel momento in cui il generale Faiz Hamid, capo dell'agenzia di intelligence pakistana, si trova a Kabul. Caliber 3, questo è il nome dell'Accademia del Regime Sionista di Addestramento alla Sicurezza e alla Lotta al Terrorismo. Il centro offre un esclusivo pacchetto che consiste nella simulazione di un attentato terroristico ambientato in un mercato della città vecchia di Gerusalemme, un accoltellamento e un torneo di cecchini. Situato nella regione di Gush Etzion, il Caliber 3 è una sorta di parco tematico, il cui obiettivo è quello di creare programmi speciali per i turisti che cercano un assaggio dell'esperienza militare sionista. Sono circa 6 le strutture in tutto il territorio che offrono ai turisti l'opportunità di imparare tecniche di occupazione militare dagli ufficiali israeliani o di partecipare a lezioni di Krav Maga, sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa tipico dell'esercito sionista. Disponibile anche la simulazione di un'azione di recupero ostaggio sulla falsa riga dell'operazione Entebbe. Il nome rimanda al 1976, quando le forze armate sioniste fecero incursioni nell'aeroporto ugandese per recuperare i passeggeri del volo 139 dell'Air Force dirottato mentre percorreva la tratta Parigi-Tel Aviv. L'esperienza considerata divertente dalla maggior parte dei turisti costa $115 per gli adulti e $85 per i bambini. Sì, anche i bambini. E secondo Sharon Gatt, fondatore e amministratore delegato dell'impresa, i visitatori annuali si aggirano tra i 5 e i 25.000, la maggioranza dei quali sono ebrei statunitensi in visita per celebrazioni religiose, e molti turisti anche da Brasile, Argentina, Francia, Italia, Russia, ma soprattutto dalla Cina. E il re Abdullah II di Giordania ha tenuto un incontro segreto con il presidente dell'entità sionista Isaac Herzog ad Amman, come reso noto il 4 settembre. Herzog ha dato notizia dell'incontro durante un'intervista televisiva del 4 settembre e ha dichiarato: «La settimana scorsa mi sono incontrato e ho avuto una conversazione molto lunga con il re di Giordania. Sono stato nel suo palazzo un'intera sera. Durante l'incontro le parti hanno discusso di profondi questioni strategiche». Il tentativo di colpo di Stato iniziato ieri in Guinea è riuscito e i golpisti hanno rovesciato il presidente Alpha Condé, che è stato arrestato. Lo rende noto un comunicato a firma del colonnello Mamadi Doumbouya, comandante delle forze speciali, che ha annunciato anche la sospensione della Costituzione, lo scioglimento del governo, la chiusura delle frontiere terrestri e la costituzione del Comitato Nazionale per il Raggruppamento e lo Sviluppo. Doumbouya ha giustificato questo colpo di Stato con la disfunzione delle istituzioni repubblicane, la strumentalizzazione della giustizia, il calpestio dei diritti dei cittadini, la mancanza di rispetto dei principi democratici, l'eccessiva politicizzazione della pubblica amministrazione, la cattiva gestione finanziaria, la povertà e la corruzione endemica. E l'Arabia Saudita ha dichiarato di aver registrato un deficit di 4,6 miliardi di rial, pari a 1,23 miliardi di dollari nel secondo trimestre, un enorme calo rispetto ai 109,2 miliardi di rial registrati nello stesso trimestre di un anno fa, a causa del crollo dei prezzi del petrolio. Il regno, la più grande economia del mondo arabo e il primo esportatore di petrolio al mondo, ha realizzato ricavi per 248 miliardi di rial con reddito petrolifero in aumento del 38% su base annua, e i ricavi non petroliferi sono saliti a 115,96 miliardi di rial, e rispetto all'anno precedente l'economia dell'Arabia Saudita è cresciuta nel secondo trimestre per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid, alimentata da una crescita del 10% nel settore non petrolifero, secondo i dati del governo. Però il rapporto del Ministero delle Finanze afferma che la spesa pubblica nel secondo trimestre è stata di 252 miliardi di rial. Il comando militare del regime sionista è entrato in allarme a seguito dell'ultimo attacco fallito dell'aviazione militare, che è stato respinto al 90% dalle difese aeree in Siria. Come riferisce il portale russo Aviapro, le forze di difesa sioniste hanno accusato la parte russa di utilizzare i sistemi S-400 contro i caccia del regime e contro i loro missili. Le accuse contro la Russia sono arrivate poche ore dopo che il regime sionista ha tentato di condurre un altro attacco, che però non gli è riuscito. L'economista americano e presidente della commissione sul Covid della rivista medica The Lancet, Jeffrey Sachs, ha lanciato un appello agli americani affinché cooperassero con la Cina in modo da affrontare insieme la pandemia. È in arrivo Super Green Pass in Italia. Il governo sta estendendo l'obbligo del Green Pass ad altre categorie di lavoratori e si parte da ottobre con l'attivazione del decreto. L'idea è di imporre il vaccino obbligatorio per legge se non si raggiunge il 90% della popolazione immunizzata entro l'inizio dell'autunno. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Green Pass in Italia. La settimana scorsa Mario Draghi ha detto che il governo sta valutando la possibilità di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid. Non è sceso nei dettagli, ha solo risposto sì a una domanda in conferenza stampa. Strano? No? Se davvero l'esecutivo pensasse di varare un provvedimento senza precedenti in Europa, ci si aspetterebbe che il Premier affrontasse l'argomento in modo un po' meno laconico. A ben vedere, però, l'obbligo vaccinale non è molto verosimile, soprattutto per ragioni politiche. L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Significa che per rendere obbligatorio il vaccino il governo non potrebbe usare il solito decreto di urgenza, ma dovrebbe presentare in Parlamento un disegno di legge. E quasi certamente, a meno di tradimenti in massa, Camera e Senato boccerebbero il provvedimento, visto che i leader dei due partiti non più seggi, cioè Lega e Movimento 5 Stelle, si sono espressi in modo chiaro contro l'imposizione delle punture. La Lega era e rimane contro obblighi, multe e discriminazioni, ricordando che in nessun paese europeo esiste l'obbligo vaccinare per la popolazione. Fanno sapere da via Bellerio. Ipocrisia occidentale e i talebani. Amici, nell'angolo di attualità di oggi vi riporteremo l'articolo scritto da Alberto Negri, noto giornalista italiano, sul tema dell'Afghanistan e l'ipocrisia occidentale. Lui scrive: Washington a fine anno si ritira anche dall'Afghanistan, lasciando la patata bollente a NATO e Italia. Biden lo ha detto chiaro, la priorità non è più il terrorismo, ma la Cina. L'ufficio contropropaganda di un noto paese non occidentale fa notare che i ragazzi di Kabul tengono il dito sulla canna del fucile, sfiorandola senza mai toccare il grilletto. Sono stati addestrati, mi dice. Mentre qui in Occidente i media sottolineano il coraggio delle donne in piazza che protestano, ma c'è il rischio che glielo lascino fare i talebani che si annotano i nomi e le andranno a prendere una per una, casa per casa. Mentre un atteggiamento ben diverso è quello con i giornalisti occidentali per ora bene accolti, tranne le donne, mentre l'ufficio politico del Mullah Waser da Kabul afferma che presto l'Italia riaprirà la sua ambasciata e si deve stare a vedere. È inutile comunque farsi illusioni, funziona così. È il nuovo ordine talebano, sia pure ancora magmatico e non è definito del tutto politicamente, a cui gli americani e gli occidentali, al di là dei pietismo ipocrita e delle lacrime da coccodrillo, hanno contribuito in maniera decisiva, non volendo più combattere una guerra persa in partenza. Uno degli aspetti più interessanti, fa notare un articolo del New York Times, è quello che si lasciano dietro gli americani. Non si sta parlando di idee, comportamenti, aspirazioni, tutto volato via con l'ultimo cargo militare decollato di notte all'aeroporto Hamid Karzai. A differenza di quella dei sovietici sconfitti prima di loro nell'89, l'eredità lasciata dagli americani non è stata un paesaggio di scheletri di veicoli corazzati e carri armati. Hanno lasciato armi e attrezzature sufficienti a rifornire i vincitori per anni. Questo è il risultato di 20 anni e di 83 miliardi di dollari investiti nell'equipaggiamento e nell'addestramento dei militari e delle forze di polizia afghane. Tutto è evaporato in poche settimane e passato ai vincitori. C'è da chiedersi se questa pesante eredità bellica lasciata sul terreno fosse prevista anche dagli accordi di Doha, perché se fosse così, come appare, potremmo dedurre che gli attuali talebani hanno a che fare con gli americani molto più strettamente di quanto già immaginabile. Vero è che hanno negoziato per anni con gli Stati Uniti e che i rappresentanti americani, segretari di Stato compresi e direttori della CIA hanno avuto modo di trattare con loro in lungo e in largo. E poi il fatto che il capo della CIA William Burns sia volato un lunedì a Kabul per parlare come il Mullah Baradar, come se la capitale afghana fosse un luogo del tutto sicuro. E per gli americani, a parte gli attentati dell'ISIS, lo è indipendentemente dal fatto che le truppe speciali talebane siano state addestrate da gente esperta, probabilmente la stessa che per anni ha istruito le forze afghane e che poi è passata a fare lo stesso mestiere dall'altra parte, altrimenti non si spiega cosa facessero una parte delle centinaia di occidentali che non sono stati ancora evacuati. Si capisce meglio anche il collasso delle istituzioni afghane, politiche e militari. Tutti sapevano come sarebbe finita quando in aprile Biden e la NATO hanno annunciato il ritiro delle forze americane e di quelle della coalizione entro l'11 settembre. I talebani avevano già conquistato distretto dopo distretto. Questo è accaduto dopo anni di combattimenti degli studenti contro le forze armate più sofisticate del mondo, ma nell'ultimo anno neppure un militare USA è morto in scontri con i talebani. Si era smesso di combattere molto prima. All'inizio di quest'anno i talebani erano già posizionati intorno a delle città principali e più strategiche. Non c'è stato nessun complotto, scrive il New York Times, semplicemente sono state raccontate bugie colossali dalla narrativa occidentale sulle capacità di resistenza dell'esercito afghano e quando stavano ammaiando i vessili dei contingenti NATO, compreso il nostro, si continuava a ripetere che l'esercito poteva contare su 300.000 uomini. In realtà, secondo gli stessi funzionari americani, era già ridotto a un sesto. Leader come il presidente Ghani e il suo vice Dostum sono scappati portandosi via la cassa, milioni e milioni di dollari in contanti che dovevano servire a pagare i soldati. E adesso forse toccherà anche al pancir di Masoud, figlio, visto che è stato lasciato senza copertura aerea e un suo portavoce qualche giorno fa ha persino evocato in aiuto in Sohairus, il padre, il leone del pancir. Aveva combattuto gli Suravi poi, però nel 89 si era messo d'accordo con il generale Gromov per permettere un attraversamento sicuro della vallata all'Armata Rossa. E oggi i talebani vogliono tutto l'Afghanistan. Se da un lato i talebani si sono impegnati con gli Stati Uniti a tenere a bada Al-Qaeda e combattere l'ISIS-K e intendono rispettare i patti soltanto avendo sotto controllo tutto il territorio. Questo è il banco di prova cruciale per il nuovo ordine talebano e forse gli americani lo aiuteranno bombardando con droni i portabandiera del califfato e la nuova strategia di Washington che a fine anno si ritira anche dall'Iraq lasciando la parata bollente alla NATO e agli italiani. Biden lo ha detto chiaro, la priorità non è più il terrorismo ma la Cina. Ecco perché il dito sul grilletto ai talebani ce l'abbiamo messo noi. Conclude così il giornalista italiano Alberto Negri. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.